www.redijo.it e la storia continua. Una storia di quando eravamo poveri. Una serata all'arena. Stasera ti porto in arena a vedere l'africana, disse padre al figlio, alunno di quinta elementare. Ti porto a sentire Gigli, nome che al fanciullo non diceva assolutamente nulla, tranne che fagli immaginare un campo coperto di fiori bianchi, e Gigna Cigna si lamentava la moglie del cigno. Come si addiceva alla sua età, era musicalmente parlando un frivolo e cantava. Ludovico, sei proprio un vero amico, di stampo antico, non sai dir di no. Ludovico, sei dolce come un fico, più caro amico di te non ho. Mi daresti, se lo voglio, l'orologio, portafoglio, il vestito col cappello, con l'ombrello e tua sorella. Verso il tramonto, padre e figlio partirono ospiti dalla balilla di un amico. Prezzo lire 10.500, 8 litri per 100 chilometri, e per una strada superarono, incipriandogli di polvere, calesseri, su cui dondolavano sporte irte di fiaschi e salami da consumare negli intervalli della lunga notte areniana. Sorpassarono biciclette proletarie che correvano all'opera, a grande appuntamento estivo. Unica evasione della grama routine che per il resto dell'anno offriva all'italiano autarchico e casalingo come sollazzo per il tempo libero la partita di bocce con una colonna con la colonna sonora dell'organino trainata da un somarello. Di quella serata due cose colpirono il ragazzino: le migliaia di fiammelle accese al buio catino di pietra, prima che l'orchestra attaccasse, e la sbatataggine di un signore che dal gradino superiore lasciò cadere la candelina sulla sua mano. Gigli, i cui acuti scavalcavano i 45 gradini dell'anfiteatro planando nella vicina piazza Bra, richiamava folle da tutta Italia. Era il Maradona del pentagramma. Quando cantava lui, l'anagrafe veronese registrava qualche beniamino o qualche beniamina, come oggi nascono i Pippo e le sue Ellen. E appena terminò la romanza, dal vago sapore colonialistico, «Oh, paradiso dall'onde uscito, fiorente suol, splendido sol, a voi rapito son. Tu m'appartieni, o nuovo mondo, alla mia patria ti posso offrir». Non crollò l'anfiteatro, ma il semplice motivo che l'arena è opera dei romani, architetti seri, che ai loro edifici li costruivano per l'eternità. Negli intervalli il padre rievocò una splendida forza del destino vista qualche anno prima, col basso Ezio Pinza. Il fanciullo pensava a una tenaglia, e Carlo Tagliabue, ma cos'è, lavorava in una macelleria, e sempre illudendosi che l'altro lo seguisse nel suo entusiasmo retrospettivo, gli raccontò la famosa Aida del 1913, capostipite della fortunata serie areniana. Io c'ero, esclamò con orgoglio dei reduci dal quadrato di Villafranca. Per l'occasione si era comprato Ghette e Maggiostrina, contestato dalla moglie che la giudicava una spesa inutile, e invece ne valeva la pena, perché alla prima di Aida c'era un parterre de roi, il conte di Torino, la principessa Letizia di Savoia, Giacomo Puccini, Enrico Boito, Pietro Mascagni, Franz Kafka, Massimo Gorki, Roberto Bracco e gli editori Ricordi e Sonzoni. E l'idea era venuta a un tenore veronese, Giovanni Zenatello, che tornato a Verona dopo una fortunata carriera in America, vuole sperimentare per curiosità l'acustica della gigantesca conchiglia, nella quale erano risuonate nei secoli spade di gladiatori, urla di eretici al rogo, scalpitar di cavalli in torneo, lazzi di maschere sghignazzanti e mugiti di tori morenti. Cantò celeste Aida, acustica perfetta. Nella colossale coppa di marmo, rivelatasi fedele cassa armonica, la voce del tenore si apriva verso l'alto come un fiore sonoro. Zenatello provò un accordo di violino, identico risultato. L'estremità opposta al suono fu udito limpidamente, un filo musicale sottile come un cappello. Quell'anno cadeva il centenario della nascita di Giuseppe Verdi e Zenatello decise di celebrarlo con la più verdiana delle opere, l'Aida, nel più faraonico dei teatri, l'Arena. In un mese e mezzo fu allestito uno spettacolo da fare invidia a Cecil De Mille, direttore dell'orchestra Tullio Serafin, bozzetti di Ettore Fagiuoli, al ragazzino veniva in mente il minestrone. L'illuminazione fu fornita dalle fotoelettriche del Regio Esercito, le sedie prestate dalle chiese. Sebbene le ultime repliche si pagassero soltanto 50 centesimi, e la domenica il Corriere ne costava 10, furono incassate decine di migliaia di lire, lire buone, che facevano agio sull'oro e non erano insidiate dall'inflazione, essendosi il bilancio statale dell'anno precedente chiuso con un attivo, par di sognare, di 65 milioni. www.radiojo.it e la storia continua.